sei regista TV del film Chiara Lubich, L'amore vince tutto, è una sceneggiatura, hai dichiarato, impegnativa e difficile da mettere in scena, ecco. Perché è stata difficile e quali sono i tratti umani che ti hanno aiutato a non ritrarre Chiara Lubich come un santino?
Ecco, sì, diciamo già detto un po' tu la risposta, nel senso che è difficile sempre quando fai film sui santi o sui grandi personaggi appunto a non farne dei santini, a non metterli sull'altare. E poi è difficile perché la storia di Chiara, che è una storia molto bella e anche dobbiamo dire, visto i risultati, anche così è risultata molto interessante, molto accattivante, però onestamente all'origine non era così scontato, ecco. Diciamo che la sua vita comunque ecco, non ha tutti quegli elementi cari alla fiction di drammaticità, capito? Cioè,
Sì.
no, di morti, cose così. Ecco, diciamo che il percorso più profondo da riuscire a raccontare era il suo percorso interiore, no? Ecco, ecco, quindi raccontare qualcosa perché spesso così è ineffabile, no? È un sentimento, un'emozione, un'energia, ecco, quindi era come riuscire a raccontarla, come dici tu, dal punto di vista proprio anche umano, che potesse arrivare non solo agli spettatori pronti, preparati o desiderosi no, di vedere i film spirituali, no? Ecco, l'idea per questo film, come per tutti i film dei santi che ho fatto, era quello di riuscire a parlare anche agli spettatori più lontani, agli spettatori laici. E penso che ci siamo riusciti, ecco, capito? Proprio rendendo semplice, voglio dire, dando voce a lei, perché quello che dico io non è che è una mia idea, a lei, rendendo così semplice anche così la fede, no? Cioè il vivere il Vangelo. Tante persone sono rimaste stupite della semplicità del messaggio, della semplicità di quello che lei dice. La gente ha detto, beh, in fondo, per essere dei bravi cristiani, effettivamente non è così difficile, cioè basta provare a vivere il Vangelo, no? Così è
Sì.
un po' una scoperta dell'acqua calda, però appunto è una cosa che non sempre viene ricordata, non sempre viene detta, no? E a viverla in maniera radicale, quindi bisogna riuscire a raccontare questa scelta senza raccontare un'esaltata cosa che lei non era, e raccontare anche l'adesione di queste ragazze e dare anche un po' di leggerezza, cioè dare l'idea di questa gioia che c'era, no? Malgrado la fatica, malgrado il momento della guerra, di tutto, cioè dare l'idea di questa possibilità di fede che illumina tutta la vita, che quindi rende tutto più felice, più gioioso, ecco.
Senti, da sempre sei stata appassionata ai grandi temi dell'infanzia e dell'adolescenza, sin dal tuo primo lungometraggio Corsa di Primavera. Ecco, ritornando a Chiara Lubich, che messaggio può dare oggi la sua storia ai tempi della pandemia e in particolare per le nuove generazioni?
Lei diciamo che quello che lei dice, così che tu conosci meglio di me, che tutti siano uno, no? Che poi il Vangelo, anche qui una citazione del Vangelo, che tutti siano uno, diciamo che la pandemia mi sembra che è proprio la dimostrazione scientifica che Chiara e che il Vangelo, che Gesù hanno ragione, cioè proprio noi vediamo adesso, nella pandemia siamo tutti uno, cioè o ne usciamo tutti o non ne esce nessuno, no? Per la prima volta anche la Svizzera è coinvolta, anche i banchieri svizzeri, cioè veramente è trasversale e ci fa capire come il mondo è piccolo, come siamo tutti uniti, davvero come diceva non so chi, una farfalla batte le ali in Cambogia e cade un uccellino qui o insomma, ecco, oggi è più facile vederlo perché il mondo veramente è diventato piccolo, ma il mondo è sempre stato uguale, cioè la grandezza sia di Gesù ovviamente e anche poi di Chiara era di capirlo prima e poi è una cosa molto più profonda, non siamo legati soltanto così appunto a livello fisico, scientifico, virale, ma siamo una cosa sola, cioè come posso essere felice io se mio fratello, che è una parte di me, non è felice, no? Come posso essere realizzato io? Così è un richiamo profondo all'unità che c'è tra l'uomo e anche con tutto il resto del creato, no? Pensiamo appunto alle parole di Papa Francesco, pensiamo ai problemi oggi enormi dell'inquinamento, del riscaldamento, della natura, cioè siamo parte di tutto, se non lo capiamo siamo destinati alla sconfitta. sia spirituale, personale, secondo me, ma sia anche quella poi di popolo, di nazione, addirittura di umanità, cioè che potremmo andare anche di fronte a una estinzione così stupida che certo. Non ha parole. Per i giovani, allora, sì, come dici tu, no, come dici tu, i giovani a me interessano, mi piace parlare a loro, tra l'altro sono contento che finché faccio per la Rai 1, poi sempre ormai leggono gli ascolti, sono capaci di leggere e abbassano sempre molto molto la media degli ascoltatori, dell'età degli ascoltatori, questo mi fa molto piacere, sono visti da molti giovani i miei film, e mi fa piacere perché io ho un occhio particolare per loro, intanto perché sono così, io vivo ancora di rendita di quegli anni lì, sono gli anni, non dico più belli, però sono gli anni più pieni, ecco, no? L'età in cui non sei mai annoiato, no? Oppure insomma, oggi non so se è più vero vedendo certi giovani, però io mi ricordo, cioè sei sempre a mille, cioè o stai benissimo o stai malissimo, non è un'età che non è mai tiepida, no? Ecco, è l'età dove ti senti anche una grande potenzialità, e per questo abbiamo scelto, anche per questo abbiamo scelto di raccontare di Chiara, come tu sai Chiara è un personaggio enorme, cioè si poteva raccontare tutta la vita, no? Perché certo. Poi è stata tutta la vita interessante, però abbiamo proprio scelto di raccontare l'inizio, perché era la parte tra virgolette più contagiosa, no? Ecco, perché vedere poi quando le cose partono è sempre molto interessante, e appunto, e qui come ti dicevo prima, c'erano questi elementi di impresa, no? di impresa, di gioia, no? Questa bellezza di queste ragazze appunto che trovano un senso nella vita in un momento molto più duro della pandemia, tra l'altro, perché la guerra va sicuro, noi l'abbiamo cercato di raccontarla anche nella maniera più cruda, giustamente, proprio per dare l'idea a chi non la conosce di cos'era la guerra. La guerra era molto peggio del Covid, eppure queste ragazze sorridono, eppure queste ragazze iniziano questa impresa, no? che le conquista prima loro, il loro fisico, il loro corpo, il loro spirito, la loro vita, addirittura dedicano la vita completamente agli altri, e poi piano piano diventa contagiosa e si propaga con quella velocità che tu conosci, perché in pochissimi mesi c'erano 700 focolarini pronti a Trento, pronti a mettere anche i soldi insieme, a dividere le cose, cioè. Quindi diciamo un messaggio potente che arriva al cuore e che produce una risposta potente, ecco. E penso che i giovani, appunto, non a caso, poi le prime focolarine e anche Chiara erano tutti ragazze, ragazze giovanissime, incredibilmente giovani, 23, 24 anni, 21 anni, cioè proprio così.
Sì, sì. Senti, hai citato appunto la tua infanzia, ecco, so che avevi quattro sorelle. Ecco, come l'hai vissuta? So che hai fatto una vita semplice in campagna, eccetera, però che tipo di formazione e ricordi hai?
Ma guarda, io sì, vengo da una famiglia, diciamo, normale, così, della provincia di Varese, di un paesino, ho fatto la scuola elementare nel mio paese, andavo a piedi a scuola, una bella passeggiata quattro volte al giorno, perché se tornavo a casa a mangiare, poi se ritornavo a scuola, con la neve, con la pioggia, con tutto, e facevamo almeno mezz'ora per andare, mezz'ora per tornare, quattro volte al giorno, per due ore. E poi invece ho fatto il liceo a Varese, ma diciamo così, la mia famiglia è stata molto importante, ho due genitori molto curiosi del mondo che della vita, della spiritualità, due ricercatori spirituali, così senza pace proprio, diciamo, è buona della parola, e anche molto innamorati dell'arte, per cui ho avuto la fortuna, fin da bambino ci portavano ovunque, nei musei, nelle cose, nelle mostre, visitavamo le chiese, ogni volta andavamo in vacanza, facevamo una vacanza una l'anno, però il mare era poi sempre alternato a visitare le città vicine, proprio l'arte, quindi mi hanno passato un amore per la bellezza sicuramente. E poi il fondamentale è stato gli scout, devo dire, io ho avuto la fortuna di essere in un gruppo scout, che è anche lì un'educazione molto libera, per cui gli scout sono molto diversi da gruppo a gruppo, no? da responsabile a responsabile, e ho avuto la fortuna di avere veramente dei capi eccezionali, per cui devo moltissimo agli scout, ecco. Da 8 anni fino ad adulto ho fatto anche un po' il capo, quindi ecco, e lì ho imparato l'importanza della forza di volontà, ecco, diciamo, ho messo così alla prova e ho costruito la forza di volontà, che penso che è una delle caratteristiche più importanti nella vita anche dei ragazzi, anche direi anche nella vita spirituale, proprio avere la forza di volontà nella vita spirituale e nella vita di tutti i giorni, ecco, la cosa più importante da insegnare ai ragazzi secondo me oggi è questa, ecco, la consapevolezza e la forza della volontà, ecco. E poi ho avuto dei bravissimi professori anche a scuola, devo dire, finalmente, cioè, se uno può parlare bene di certe cose, io ho avuto dei professori veramente bellissimi. Anni a scuola c'era il Cineforum, vedevamo i film col proiettore addirittura in 16 mm, mi portavano a teatro, addirittura sono stato a vedere Streller, da Varese, una scuola normalissima, statale, con dei pochi innamorati dell'arte e della vita e che ci hanno contagiato. Devo dire, sono grato.
Bene. Senti, e poi ti sei laureato in pedagogia, ecco, quindi mi ha incuriosito, qual è il percorso che da pedagogia ti ha portato a fare il regista?
Ma, dunque, io volevo fare il medico, ti dico, e poi guarda, tantissimi film sono ambientati negli ospedali, non so come mai. Arrivato a 17 anni, era più l'amore per l'avventura, ho detto, che faccio, ho rimasto altri 6-7 anni a studiare in casa, io invece volevo fuggire, così, e quindi sono scappato a Bologna, sono andato a Bologna, volevo fare il DAMS, perché già avevo un po' il sogno del teatro, il cinema non mi permetteva nemmeno di avere un sogno di fare il cinema, perché all'epoca il cinema era veramente soltanto a Roma, perché c'erano questi macchinari che costavano un sacco di soldi, non esistevano i video che oggi i ragazzi possono fare, era veramente proibitivo, per cui mi piaceva moltissimo, ma nemmeno speravo, e facevo un po' di teatro, il clown, il circo, ero affascinato da queste cose qua, facevo un po' di teatro di strada, e vado a Bologna, mi sono iscritto a pedagogia, così che era un po' il mio altro amore, perché io per mantenermi gli studi, da quando ho 15 anni ho sempre lavorato, e spesso d'estate facevo l'educatore, diciamo, nei parchi, si chiamavano parchi Robinson, oppure nei collegi, insomma, lavoravo d'estate con i ragazzini più piccoli, farli giocare, piaceva molto, per cui così è stata una scelta un po' così, e poi niente, ho avuto la fortuna poi dopo di conoscere a Bologna una piccola troupe di documentaristi di Roma e io così, sono stato affascinato, li ho aiutati quei 3-4 giorni che erano lì e poi dopo mi hanno chiamato loro a Roma per fare un piccolo lavoretto, poi da cosa è nata cosa, cioè così, sono arrivato diciamo veramente per caso, non ho fatto nessuna scuola di cinema, non ho fatto niente. Poi ho aiutato a fare questi documentari e poi sono entrato nell'orbita di Monicelli, ho avuto la fortuna di anche lì, ho bussato alla sua porta e ho chiesto di poter fare un assistente volontario a un film e così è stato. E poi il film dopo mi hanno chiamato, mi hanno messo in padella, quindi insomma ho fatto tanti anni con lui. Ecco, e poi è molto importante stato l'incontro con Ermanno Olmi, anche importantissimo.
Il Patesi Cinema.
I miei due maestri, diciamo, sì. Così diversi ma così complementari.
Bene. Senti, ho visto poi hai realizzato i tuoi primi cortometraggi, poi tra il tuo primo lungometraggio, Corso di Primavera, mi ha incuriosito, del 1989, il secondo, Come due coccodrilli, del 94, sono passati 6 anni.
Sono passati viaggiando, sia dopo... Così perché dopo i coccodrilli, cioè i film sono andati così bene, hanno iniziato a invitarmi in tutto il mondo. Io siccome sono un grande curioso, poi mi piace viaggiare, mi piaceva tantissimo, poi non avevo tanto viaggiato in vita mia. Così ho scoperto questo mondo dei festival e sono andato in tutto il mondo, veramente. E poi la maniera più bella per conoscere le cose è quando tu vai in un posto e porti anche qualcosa. Per cui i miei film piacevano, per cui alla fine della proiezione conoscevo sempre qualcuno, qualche ragazzo, qualche persona. Che poi io spostavo i biglietti, io non andavo solo per il festival, allungavo il periodo sempre in modo di una settimana, sono stato in America, lì mi sono fermato molto, in America centrale, sono stato veramente in tutta Europa, sono stato in tantissimi posti e ho goduto, appunto, ho imparato tante cose, ho visto dei posti nuovi, ecco, per cui un po' è stato quello, diciamo, che veramente è stato un po' quello, ho viaggiato veramente molto, due film, ecco, poi... Poi avevo un figlio piccolo, cioè ho sempre anche lavorato, cioè sempre, però ho sempre lavorato, ecco, non mi ricordo questi anni di vacanza, poi forse, sì, diciamo che i miei film non erano film facilissimi da fare, per cui ho sempre aspettato, anche quello dopo, hanno avuto sempre dei travagli i film per il cinema a livello produttivo, certo. Perché comunque erano film un po', diciamo, particolari, ecco, non destinati così subito solo a successo, così, ecco.
Senti, appunto, dicevi Come due coccodrilli è stato giudicato uno dei migliori film italiani della prima metà degli anni 90, ecco, e perché secondo te è stato subito così apprezzato? Hai vinto tanti premi, hai girato il mondo, come hai detto tu, ecco, che cosa c'era in quel film?
È stato candidato al Golden Globe, pensa.
Sì.
E il Golden Globe è, diciamo così, dopo l'Oscar, anzi prima dell'Oscar, è il premio più importante. E la cosa brutta che è successa pensa lì, adesso lo dico, ma senza nessuna, però che l'Italia quell'anno non ha mandato il mio film all'Oscar, cioè avendo, essendo stato per conto suo, essendo stato notato e addirittura votato nella cinquina, ovviamente la cosa più naturale, più normale era che fosse poi mandato questo film all'Oscar. Invece io, non essendo io protetto da niente, da nessuno, fortunatamente dico, quindi il film poi è stato. Ma non è vero che il film è andato subito bene, il film in Italia non usciva, dico questo, il produttore non lo faceva uscire, e soltanto dopo il successo nel mondo è uscito. Ma per farlo uscire siamo dovuti inventare una serie di cose, tra cui c'era Lucio Dalla, che era autore anche delle colonne sonore, di una canzone così, che è venuto lui in sala a Roma, a Milano, a Bologna, mi ha fatto a Napoli, mi ha fatto delle anteprime, proprio per convincere il distributore a farlo uscire, dove c'era lui in sala che sui titoli di coda suonava e cantava la canzone davvero.
Penso.
Cioè, perché sennò il film non sarebbe uscito, è uscito con quasi un anno di ritardo da quando l'ho fatto io, pensa.
Penso.
Non parliamo dopo, anche quello che è stato, proprio quello non è proprio uscito, è stato sotterrato, che era Il tempo dell'amore, ecco.
Sì, sì. Senti, invece la tua passione in qualche modo e le tue origini pedagogiche si avvertono anche in Non è mai troppo tardi, no? Ecco, che ruolo ha avuto secondo te la TV pedagogica degli anni di Alberto Manzi nel formare gli italiani? Ha avuto anche un ruolo positivo, ecco.
Beh, sì, la televisione ha un ruolo enorme, positivo o negativo, comunque la televisione tuttora oggi ha un ruolo importantissimo e noi sottovalutiamo ancora, cioè, sì, anche malgrado tutti i libri, i saggi, malgrado quello che sto dicendo io, l'hanno detto in tanti, però penso che ancora, cioè proprio vedendo i risultati direi che viene sottovalutato, perché tutti fanno finta di niente, cioè noi siamo quello che mangiamo, è verissimo, ma siamo anche quello che vediamo, quello che leggiamo, no? E noi stiamo formando le generazioni nuove, così, con questa televisione agghiacciante, secondo me, proprio, pericolosissima. E io non voglio fare il censore, però per esempio rispetto ai miei colleghi, io sono contro la censura, ma sono a favore dell'autocensura, cioè mi chiedo come tanti colleghi non si chiedono cosa stanno facendo prima di farlo, ecco. Diciamo che all'epoca la televisione era molto più naif, ma è anche culturalmente era molto più profonda, cioè c'erano delle idee dietro, c'era un'idea proprio di portare al pubblico, appunto abbiamo visto degli sceneggiati tratti da scrittori importantissimi, cioè oggi si insegue il pubblico verso il basso, no? Si cerca di a tutti l'ascolto e tutto, lì si pensava di formare il pubblico, ecco, pensare addirittura la televisione ha detto tramite la televisione 1,5 milioni di persone sono state portate a prendere la licenza elementare, cioè proprio alzare il livello del pubblico, no? Oggi potremmo dire va bene, portiamoli tutti all'università, cioè facciamo una televisione che permetta alla fine dell'anno, come è stato allora, che la gente vada a fare una tesi e laurearsi in letteratura, in poesia, in storia del cinema, no? E invece così. Ecco, quindi voglio dire, sì, è stato un periodo molto bello, poi Manzi era un personaggio particolarissimo, così, e ha conquistato con la sua semplicità, con la sua umanità, ecco. Sì. Diciamo che era un paese diverso, totalmente diverso, c'era un ascolto, ma diciamo che poi era diverso proprio, cioè la televisione era una novità pazzesca, il cinema e la televisione, cioè era l'unico modo, l'unico posto dove la gente poteva vedere le immagini, no? Oggi siamo bombardati da immagini, cioè è chiaro che il cinema ha perso il pubblico, adesso poi col Covid è chiuso, ma penso che difficilmente riprenderà, perché poi i ragazzi fissi li fanno da soli, cioè siamo noi, le immagini ci arrivano tutti i giorni su WhatsApp, sul computer, se li facciamo noi con i telefonini, per cui è questa cosa qua di quando noi eravamo bambini, che veramente o vedevi la televisione o vedevi il cinema oppure non vedevi mai delle immagini in movimento, questa magia qui è finita,
certo.
E non è né bene né male, è così, punto e basta, ecco.
Certo. Senti, anche Braccialetti Rossi è stata un'altra grande scommessa, non si parlava mai della morte e del dolore in quel modo, anche se tu hai detto tante volte in TV muoiono fino a 1500 persone al giorno, ecco. Però che lettura avete fatto in questa serie del valore del dolore nella nostra vita?
Sì, come dici tu, abbiamo cercato di dare valore a senso a questa cosa qui, cioè appunto, sì, dicevo, ci sono tante morti così, quasi come se muoiono dei burattini, no? Muoiono, poi si va avanti come se niente fosse, no? E poi dopo, poi appunto, come nelle PlayStation, e poi ci sono i ragazzi, appunto, che magari a volte è successo che hanno sparato, hanno ucciso, dicendo: ma pensavo che fosse un gioco, capito? Perché c'è questa grande confusione appunto tra reale e non è reale. Come Alessandro Rossi ha cercato di essere appunto nei sentimenti molto molto reale, cioè di avere il coraggio di raccontare anche ai ragazzi che esiste la morte, esiste il dolore, anche perché a quell'età lì più o meno purtroppo tutti in classe o in famiglia ormai hanno conosciuto qualche compagno, qualche parente, qualcuno che è mancato, no? Perché ormai sono queste morti anche per le malattie, no? Giovani, dove qualcuno prima scompariva nel silenzio, invece appunto dare anche una dignità e una voce a queste persone che infatti poi ci hanno super ringraziato, cioè tra i migliaia e migliaia di messaggi che sono arrivati, appunto una mamma che diceva: mio figlio non andava a scuola perché si vergognava di andare a scuola perché era senza capelli per la chemio, adesso va a scuola e è trattato da un eroe, no? Ecco.
Sì.
No, dicevo, allora c'è la morte, per esempio, di un bambino, ma poi ci sono due puntate tutte sul lutto, cioè ecco, capire che cos'è una morte, cioè che cos'è una vita, quindi che cos'è una morte, cioè affrontare questi temi, ma dando un sostegno psicologico, una complessità, diciamo, della cosa, non dirà si muore, punto e basta, andiamo avanti, che lascia lo sgomento nello spettatore, no? Ma appunto i ragazzi, come il pubblico insieme, prendono per mano il pubblico, no? C'è il funerale, ci sono i discorsi, i ricordi di lui, di cercare un senso, decidere di vivere tutti i suoi sogni, ma ha potuto vivere lui, se li dividono per viverli loro, cioè delle cose così molto, molto, molto profonde, ecco.
Sì.
Diciamo che era una grande scommessa, tutti avevano paura, la Rai aveva paura, tutti avevano paura che fosse una cosa troppo forte, invece ha vinto in maniera clamorosa perché, diciamo, è riuscito addirittura proprio a cambiare un po' tante cose del paese, no? Questo è stato incredibile, proprio. Me lo dicono in continuazione. Io ho fatto tantissimi convegni, ancora mi invitano, ma convegni al di là dei genitori, così, malati, convegni anche medici proprio, ed è cambiato proprio l'approccio nell'ospedale, no? Lì è stata una scelta, ti dico, no, nel senso che il cinema italiano è stato sempre un grande cinema di denuncia, no? Sono bravissimi, ho dei colleghi bravissimi a fare questo lavoro. Diciamo che i miei film, Braccialetti Rossi in particolare, è un film, direi, cioè non è realista, ma direi è cioè racconta, un film un po' ispirazionale, cioè nel senso che racconta la realtà come potrebbe essere, no? Cioè non come lo è, ma come potrebbe essere, no? Perché per esempio tante volte ci dicono: ah no, vabbè, sì, però un ospedale così bello, col giardino, non esiste, però no. I dottori che si fermano a parlare con malati, che gli spiegano cosa hanno, non esiste. Gli infermieri gentili non esistono. Io dico: vabbè, ma perché? Scusa, perché noi raccontiamo che è possibile che un ospedale, perché non può essere fatto con un bel giardino intorno e malati che possono ovviamente, non possono scendere o a camminare, a passeggiare. Ah, però è vero, ah, perché un infermiere non può essere gentile? Scusa, perché allora la gente inizia anche a chiedere all'infermiere: ma scusi, ma perché lei è così villano? Ma perché mi butta non mi cambia le lenzuola che è il suo lavoro, no? Cioè, si è messo in moto un meccanismo, le persone l'hanno visto e tanta gente è rimasta ispirata, tantissimi medici, tantissimi infermieri proprio, e così, e sono cambiate le cose, devo dire. Non, la televisione ha una potenzialità di penetrazione nel sociale enorme, nel bene e nel male, ma anche nel bene, appunto.
Certo, senti, quindi hai fatto anche le fiction su Moscati, Bachita, San Filippo Neri, ecco, hai raccontato storie di tanti santi, ecco, come cerchi di sintonizzarti con loro, cioè di entrare nel loro vissuto più autentico, come uomini e come uomini di fede anche, ecco. Cioè come cerchi di entrare nel loro, nel personaggio per poterlo raccontare, ecco.
Prima li studiamo, capito, così, con gli altri sceneggiatori, io personalmente, cioè cerco proprio e poi sì, di capire un po' quali sono le qualità, diciamo, proprio le qualità dell'anima, direi, no? Al di là degli eventi storici, biografici, della sequenza di eventi, capire, ecco, capire, cioè Filippo, per esempio, così era la gioia, no? Per cui Gigi Proietti era la gioia, la leggerezza, no? Perché Filippo Neri era così rattoppioso. Era, no, un grande teologo, grande profondità, però accompagnato a questa, così, a questa Moscati, così, questa carità proprio cristica, questa carità estrema. Moscati è morto di fatica,
A
adesso non ricordo più,
40 anni.
come, poco più di 40 anni,
40
40
anni, era un grande scienziato che però si occupava dei poveri, no?
anni. Sì, era uno scienziato che era pensa che da Napoli lui era in contatto con parlare inglese, lui era in contatto nei primi del Novecento, era in contatto con le università americane, si faceva andare la penicillina. No, no, era un grandissimo scienziato, il quale anche lui da scienziato, scrive, non da cristiano, ma da scienziato, lui dice è più importante come il medico pone la ricetta di quello che c'è scritto nella ricetta, ma vi rendete conto? Cioè, ancora oggi abbiamo i medici che ci sbattono la porta, che ti trattano come un pezzo di corpo, un occhio, un naso, una bocca, un piede, no? E lui da scienziato dice quanto è importante proprio considerare la persona un essere umano, corpo e anima, no? E quindi quanto il dottore deve rapportarsi a lui, no? Anche come anima, quindi con rispetto, con amore, quello guarisce,
È
quello
la
guarisce.
relazione che cura, no?
È la relazione che guarisce, sì, esatto, ecco. Quindi ogni tanto ho cercato, poi, essendo impossibile raccontare la storia, cercare di prendere E poi diciamo così, poi alcuni santi me li propongono, altri me li propongono, altri li propongo io, così cerco ecco, di raccontare, e anche di raccontare questa cosa che, come dice anche Papa Wojtyla, cioè che i santi poi non sono così lontani da noi, no? Ecco, il santo, qualcuno ha detto, il santo è un peccatore che non si arrende mai.